è con noi il dottor Fabrizio Failla. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, arrossisco, forse non meglio tanto, ma comunque il piacere per dialogare è reciproco, sappiatelo.
Oh, e allora cominciamo come piace a noi, come una chiacchierata proprio davanti a un tavolo, con sorseggiando qualcosa di piacevole, perché poi l'amore per il calcio ci unisce. Allora, io comincerei proprio dal discorso relativo alla nostra Lazio, cioè noi siamo tifosi della Lazio, quindi per non dire laziocentrici, quindi ci concentriamo solo ed esclusivamente su quello il più delle volte, Fabrizio. Però, ecco, io vorrei domandarti tipo di ripresa ti immagini del gruppo di Simone Inzaghi, perché scherzando e ridendo sono ormai 2 settimane che si è fermato il calcio dopo un girone di andata che ha dato tanti input e tanti verdetti. Secondo te questa sosta porterà, non solo per la Lazio ma anche per le dirette concorrenti alla corsa ai primi 4 posti, degli stravolgimenti?
Guarda, allora io premetto che questa sosta io la giudico un po' schizofrenica, perché a volte condensiamo 3 turni in 8 giorni, perché è vero, si è giocato tra Natale ed Epifania, ma poi questa sosta francamente credo che sia abbastanza anomala e forse neanche tanto utile nel momento in cui le altre formazioni, parlo delle formazioni straniere che poi in Coppa dovranno misurarsi con le nostre, invece sono in piena fase di lavoro o comunque non sono abituate a staccare in questo periodo. Detto questo, io ritengo che le formazioni usciranno migliorate o peggiorate non dalla sosta ma dagli investimenti del mercato. Caceres per esempio è un giocatore che io ritengo molto utile, per nulla finito come si poteva sostenere, Jolly che può ricoprire altri ruoli. L'operazione Vrai è secondo me un'operazione che allenta e di molto la possibile deconcentrazione del calciatore, che non lo distrae. Tutti contenti, clausola rescissoria va bene, però insomma si è messo un granello importante guardando all'oggi e al futuro. Di altre formazioni vedo invece ancora un brancolare nel buio, non ci sono grandissimi acquisti, perché Lisandro Lopez non mi può essere definito un grande colpo di mercato dell'Inter, altri parlano di cessioni. Insomma, io ritengo che sia più il mercato e questa finestra residua di 10-12 giorni a poter dire qualche cosa di più importante rispetto alle forze sicuramente messe da parte dalle formazioni. Chi ne beneficia più è il Napoli, che gioca bene o male sempre con lo stesso assetto tecnico, e non a caso Verdi ha glissato l'invito a trasferirsi sotto il Vesuvio, per cui dico capacità di recupero sì, bene, però è anche vero che quello che capiterà adesso capiterà perché il mercato fornirà nuove indicazioni agli allenatori.
Senti Fabrizio, questa sarà una giornata di campionato che darà veramente comunque un'impronta importante, perché ci sono 3 partite in particolare, parlo per la corsa alla Champions League, Scudetto e Europa League, e mi riferisco all'anticipo di tra Atalanta e Napoli, poi la partita nostra in casa e la partita poi che ci sarà a Milano tra il Milan e l'altra squadra di questa città. Tre incontri.
Credo l'Inter, non il Milan.
L'Inter a Milano, scusami sì. Tanto. Inter contro l'altra squadra di questa città. Il Milan invece, diciamo, per ovvi motivi non lo considero, perché è molto distante dai posti quelli che contano. Secondo te, sulla base di quelli che sono risultati che potrebbero maturare, alcune di queste squadre potrebbero subire un contraccolpo tale da avere un distacco, perché due squadre in particolare, l'Inter e l'altra squadra di questa città, tra campionato e Coppa Italia non vincono chi da quasi un mese, chi da un mese e mezzo.
Sì, erano perso punti fondamentali con squadre non di primissima fascia. Io ho visto Fiorentina-Inter il 5 di gennaio e ho visto un Inter completamente allo sbando. Ha pareggiato la Fiorentina al 94esimo, ma ha dominato l'intera partita in cui l'Inter ha fatto un solo tiro in porta. Quindi i risultati sono figli del gioco espresso, della qualità che si possiede, dell'organico. L'Inter si spegne Borja Valero, si spegne l'intera Inter. Se non ci fosse Santicardi lì, che tutto quanto parte 1-0 per l'Inter, la vedrei molto più complicata. La Roma ha sprecato punti decisamente importanti e ha un'area in cui si dice i giocatori potrebbero partire, tra Emerson e Nainggolan, si fanno anche nuovi acquisti, per l'amor di Dio, però ecco, vedo in queste due formazioni un problema che è nato dopo un avvio di campionato molto incoraggiante e che le difficoltà hanno in qualche modo portato a accentuare quello che forse covava sotto la cenere, cioè il momento, il passo falso ha provocato poi una serie di slavine che potrebbero diventare valanga per chi perde il confronto diretto. Il Napoli rischia meno a Bergamo, ma non perché l'Atalanta sia inferiore da pronostico, ma perché il Napoli è squadra che è abituata a giocare a memoria, non ha più la pressione della Champions, Sarri produce un gioco che è altamente spettacolare, lì davanti hanno tutti quanti a segno, non si scompone se passa in svantaggio o se come con Verona ha difficoltà per un'ora a trovare il gol dell'1-0, e poi il Napoli un punto può anche perderlo per strada, non è questo, mi sembra una struttura molto più valida e tecnicamente competitiva rispetto alle altre due formazioni che abbiamo analizzato. A me la Lazio piace tanto perché non è una novità, perché fa un gioco bellissimo, perché ha un Immobile che è baciato dalla dea del pallone, perché Inzaghi è un grande allenatore, e se pensiamo che sta andando a Salerno mi vengono i brividi, per cui dico che la Lazio è la vera sorpresa di questo campionato, e anche la squadra paradossalmente che ha la migliore pressione psicologica per essere lì in alto, perché Inter e Roma devono fare i conti con un problema finanziario che si può attenuare nel momento in cui c'è il bonus per l'entrata nella Champions League. Il Milan è distrutto perché potrebbe tornare a colui che ha prestato i soldi a Mister Lee e poi essere messo in vendita. La Juventus è talmente salda lì davanti che soltanto la distrazione per la Coppa può fargli perdere punti in campionato. Insomma, io dico una corsa entusiasmante: Napoli, Juventus, Lazio a galleggiare subito dietro e poi Inter e Roma a contendersi il posto ancora utile per andare in Champions.
Fabrizio, tu hai visto tanti grandi calciatori giocare, si parlava prima tra di noi con tanti altri ascoltatori di Luis Alberto, di questo ragazzo che almeno in questa stagione a partire da agosto è forse tra i primi tre calciatori del campionato italiano che hanno inciso di più, numeri alla mano, prestazioni giocate. Mi dici chi ti ricorda come tipologia di calciatore, proprio perché ha delle caratteristiche che non si riscontrano facilmente in giro, complice il cambiamento del calcio di oggi. A te chi ti ricorda come movenze, come caratteristiche, e cosa ti piace in particolare di questo giocatore?
Allora, premetto, anche se forse sono un po' impopolare, che è un po' presto per far assurgere Luis Alberto al ruolo di grandissimo. Bisogna aspettare un intero campionato, se no rischiamo quasi di fare il bis con Filipe Anderson.
Sì, sì, no, io infatti ho parlato di questi, diciamo, sì, di questi 5-6 mesi.
Io dico che mi ricorda un po' Pastore, non voglio essere blasfemo, ma è un calciatore talmente atipico, talmente capace di poter inventare, poter concludere, poter assistere i compagni. È immarcabile come posizione che assume in campo, perché è un duttile, un eclettico, ha superato molto bene l'impatto con il calcio italiano, ha margini di crescita e soprattutto la cosa che colpisce è come si sia non solo integrato perfettamente all'interno di una realtà sociale, calcistica e totalmente nuova, ma anche come si sia subito messo in luce al punto da essere uno dei punti di riferimento, uno che si assuma le responsabilità che si ricarica sulle spalle. Io questo vedo in lui ed è un valore tecnico che non è commisurabile, ma fa la differenza e come.
Ok, credi, ti ho fatto questa domanda Fabrizio proprio perché tu hai individuato in Pastore, infatti, ha diversi, diciamo, diverse similitudini, proprio perché sono quei classici calciatori che un tempo magari avrebbero avuto la maglia numero 10 sulle spalle, erano considerati i cosiddetti rifinitori, no? Adesso invece agiscono tra le linee, ma visto il dettame che viene dato da molti allenatori, proprio le regole rigide, non trovano poi facilmente collocazione. E invece, diciamo che la Lazio si è trasformata in quest'anno, la mutazione ce l'ha avuta con le partenze di due giocatori in particolare che erano Keita e Biglia e l'arrivo di due giocatori come Lucas Leiva e diciamo l'arrivo di Luis Alberto con tutto che non c'era prima. Mi dici, secondo te questa Lazio può mutare nel corso del tempo a livello di impronta, a livello di cambiamenti, visto che fortunatamente, perché non è un problema, abbiamo anche tanta abbondanza davanti?
Ma sicuramente il trasformismo è una qualità, è inutile negarlo, ma l'affidabilità è anche figlia di un lavoro certosino in andamento, di automatismi che diventano in pratica meccanizzati mentalmente. Per cui la Lazio di oggi mi piace tanto. Sono sicuro anche che infortuni, cali di condizione o semplicemente esplosione di chi al momento non gioca non può che fare bene. Però ripeto, il trasformismo va bene, ma mai snaturarsi in virtù di quello che è l'avversario a proporti o a rinunciare ad avere la tua fisionomia ben precisa perché vuoi studiare il gioco degli altri e adeguarti. La Lazio è sfrontata, la Lazio è piacevole da vedere, la Lazio è una macchina spettacolare, prende gol, li fa, va avanti 2-0, viene rimontata e poi va a vincere. Cioè io dico, ci sono delle qualità, e parlo di caratteristiche psicologiche, che sono frutto della tranquillità dei giocatori che hanno in allenamento imparato grazie a Simone Inzaghi che le difficoltà arrivano e si superano, e che poi tutto sembra facile, bisogna mantenere la concentrazione, e se ciò che è facile diventa poi complicato si riparte da zero. Per me in questo senso la Lazio è abbastanza unica nel panorama del nostro campionato.
Cosa manca alla Lazio per essere una squadra che lotta concretamente per la conquista del tricolore? A questa squadra oggi cosa manca? Beh, secondo te?
Dal mio punto di vista manca il grandissimo nome, manca il giocatore che fa il salto di qualità, uno per reparto, al di là dell'ottima resa che tutti quanti fanno. Intendo dire, ci vorrebbe una rosa più ampia, non come numero, ma come qualità, cioè avere la certezza che se vince al Superenalotto Immobile e decide di andarsene in vacanza, c'è qualcuno che può entrare e essere non Immobile ma comunque un buon surrogato. Ecco, io dico, è importante capire anche che il grande freddo potrebbe arrivare e dunque essere preparati.
Diciamo che già è arrivato, perché abbiamo sostenuto 5, 6, 7 defezioni contemporaneamente nel girone d'andata, però quello che dici tu è chiaro, cioè nel momento in cui tu devi sobbarcarti delle situazioni di estremo disagio non devi avere un cambio di qualità, di livello di qualità, quindi
soprattutto di tenuta mentale, perché vedi, il rischio che Sarri sta correndo a Napoli è di non far giocare tanti atleti, faccio il nome, Rog, sì, che sarebbero in grado di poter essere in questa formazione titolari, Diawara, un altro giocatore interessantissimo, che si immalinconiscono in panchina, e non è detto che le risposte psicologiche siano identiche fra tutti gli uomini, non i calciatori, e quindi potrebbe esserci il rischio che una volta mandati in campo possano non rendere per come sanno, ma condizionati dalla ansia da prestazione o dall'ente spacco tutto o dal oddio ne sarò capace. Ecco, questo è secondo me il vero rebus psicologico che anche alla Lazio io scrivo, cioè è una formazione talmente collaudata, talmente ferrata, talmente che gioca a memoria, talmente allegra nel proporre il suo calcio, che potrebbe esserci l'unico rischio di dover snaturare per varie posizioni di infortunio, di squalifiche, di condizioni, l'idea di Inzaghi, che potrebbe rivolgersi a persone che magari non sono pronte in quel momento. Questa forse è l'unica ombra che io oggi posso ascrivere alla Lazio all'interno di una mia considerazione che è assolutamente positiva.
Fabrizio, noi ti ringraziamo perché è sempre bello parlare di calcio con te, ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro.
Grazie, sarà un piacere dialogare ogni volta che vorrete.
E allora ci sentiamo più avanti per continuare a parlare di ciò che ci piace. Grazie mille e buon lavoro. Grazie. A Fabrizio Failla.
L Radio, il tuo essere quotidiano.